Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara.
Buongiorno, parliamo con l'elefante. Sì, parliamo della giustizia bendata. Nei palazzi di giustizia spesso c'è una statua con la giustizia che non ha occhi per vedere, perché non guarda in faccia a nessuno. Giustizia bendata. In Italia la giustizia dovrebbe invece oggi avere i tappi nelle orecchie. Sentite un po' qui, i tappi di cera, quelli che ti impediscono di ascoltare, perché la giustizia oggi in Italia soprattutto ascolta, intercetta. Sentite qui un blob delle più divertenti e curiose e celebri intercettazioni italiane.
Se uno sente loro, vabbè.
Vogliono fare le dive.
Sì, vogliono fare...
Le dive. Marilyn Monroe.
Sì.
Senti, io poi avevo bisogno di vederti, perché sì, c'è Bossi che mi sta facendo la testa tanta.
Sì,
per
sì.
Questo cavolo di fiction.
Presidente, no, non la disturbo per questo, per una cosa fondamentale. Volevo dirle alcune cose della RAI importanti in questo momento.
Ma ha telefonato, come si chiama?
Cucureddo.
Mi parla di Fiore. Ma Fiore, bene, la cambiamo, dai. Io ci avrei in mente una cosa. Ma metto in pista Pavarese. Che almeno lui sicuramente è un professionista, non poi lei conosce la C, non...
Ecco qua, è caduta la linea delle intercettazioni. Il calcio, la politica, le donne, cioè le tre cose più importanti della nostra vita nazionale, cadono sotto la scure delle intercettazioni. 800 24 00 24 è il nostro numero verde per parlare qui con l'elefante. E naturalmente di che parliamo? Parliamo di come vengono trattate le vite degli altri. Un celebre, bellissimo film tedesco ha raccontato il fascino strepitoso dell'origliamento, che è parente di una curiosità amorosa. In quella storia straordinaria di un agente, diciamo, della polizia staliniana, della polizia della Stasi, della polizia della Germania Est, che entra appunto nelle vite degli altri, dei sospetti dissidenti, c'è tutto, c'è questo appunto, c'è questo fascino grandioso di entrare nel piccolo, nel dettaglio di ciò che fanno, pensano, dicono, tramano, escogitano, sentono gli altri. Il pettegolezzo che è parte della vita di chiunque dica qualcosa sul vicino di casa, il giudizio morale. Gli altri che diventano lo specchio delle nostre vite, perché attraverso il giudizio sugli altri noi facciamo il nostro esame di coscienza. Insomma, ascoltare, origliare, intercettare, che è il termine giuridico, giurisdizionale oggi per tutto questo, è non soltanto un atto giudiziario, è anche una cosa diversa, è un l'esercizio, come dire, di un vizio di curiosità molto insano, che però fa parte della nostra personalità. È scoppiato il caso Genchi. Il caso Genchi è molto semplice. Abbiamo qui ospite, lo ringraziamo, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Abbiamo qui ospite il consulente tecnico della procura di Catanzaro e di molte altre procure, Gioacchino Genchi, vicequestore della Polizia di Stato, in aspettativa sindacale ormai da un quindicennio. Il caso Genchi è molto semplice. Gli hanno delegato numerosi magistrati, numerose procure, la funzione di incrociare dati, rintracciare tabulati telefonici, sapere chi parla con chi, perché, quando, a che ora. E Genchi ha accumulato una serie immensa di dati. Prima tesi di Marco Travaglio, il famoso giornalista pistarolo e, diciamo, giustizialista, tra virgolette, lui non apprezzerebbe forse questa definizione. Travaglio dice: Genchi è un eroe del lavoro investigativo dei magistrati e convoca una manifestazione per domani a suo favore. Tesi Berlusconi: siamo di fronte al più grande scandalo della storia della Repubblica. Questo immenso archivio Genchi è una minaccia per la democrazia e la libertà, e dunque bisogna procedere a, anche per decreto, pare, questo però Berlusconi non l'ha detto, a tagliare questo cancro delle intercettazioni che violano la privacy e mettono in discussione quindi, come dire, la nostra libertà d'azione e minacciano per tutti noi la gogna. 800 24 00 24, le intercettazioni. Bisogna andare avanti su questa strada maestra della giustizia, perché intercettare vuol dire sapere la verità e noi abbiamo bisogno di sapere la verità per combattere i delinquenti, oppure le intercettazioni sono un fenomeno degenerativo che va drasticamente limitato, messo in riga, imbrigliato nella direzione della tutela della privacy e delle libertà individuali in Italia. La domanda è molto semplice e intorno a questa domanda noi cominciamo a parlare con Gioacchino Genchi.
Buongiorno direttore.
Allora, gli ascoltatori hanno imparato a conoscerla attraverso i giornali, gli ascoltatori di Radio 24 in particolare sono in genere persone molto informate e hanno anche potuto vedere finalmente in televisione la sua bella faccia potlei. Lei ha problemi col dietologo come chi le parla, come l'elefante.
Un grosso conflitto.
Ecco, un grosso conflitto. Hanno potuto vedere la sua naturale simpatia di meridionale facondo e cominciano un po' a conoscerla. Ne parlavamo prima, lei è stato un consigliere comunale dell'MSI e mi raccontava di aver avuto un rapporto anche di grande simpatia e di grande, come dire, di grande familiarità con Giorgio Almirante, il capo del Movimento Sociale Italiano dell'epoca. Stiamo parlando della sua adolescenza,
sì,
stiamo parlando
della mia adolescenza. Ho fatto politica, sono stato eletto a Castelbuono quando avevo 18 anni.
Nelle Madonie, no?
Nelle Madonie. Fui il primo consigliere comunale più giovane d'Italia nell'anno in cui per la prima volta votarono i diciottenni, quando il voto fu abbassato da 21 a 18 anni. Poi mi sono laureato, mi sono dimesso da consigliere comunale, ho iniziato l'attività professionale come avvocato, come procuratore legale e poi sono entrato in polizia. Dal 1985, questo ci tengo a precisarlo, non ho più esercitato il diritto di voto, quindi non solo non ho più fatto politica,
ma non ho
più nemmeno esercitato.
Stiamo parlando di origini culturali familiari, poi immagino, no? La famiglia era antifascista?
No, la mia è una famiglia di grandi tradizioni antifasciste. Io avevo uno zio che è stato deputato del Partito Comunista Italiano, un grande comunista, un uomo per il quale ho una grande ammirazione, di una tensione morale, di gente che faceva politica ed era convinta di quello che faceva. Il mio paese era una culla, diciamo, della politica, perché c'era un esponente politico della Democrazia Cristiana dell'epoca, il senatore Vincenzo Carollo, che era anche sindaco di Castelbuono, è stato sindaco per moltissimi anni. C'era stato un altro deputato dell'allora Partito Fascista, Alfredo Cucco. Grande
come si è instradato in questa strana professione? Lei l'ha visto il film Le vite degli altri? No,
no.
Il film tedesco? No,
no,
non l'ho visto,
non...
molto bello, peccato, dovrebbe vederlo, gliene farò omaggio di un DVD. Dunque, come si è instradato? Come le viene in mente? Perché Berlusconi, che è spesso anche molto spiritoso, parla per paradossi eccetera, d'altra parte Berlusconi, che abbiamo, la cui voce abbiamo sentito nelle intercettazioni, dice: se escono le mie telefonate cambio paese, vado via, che è una cosa fantastica così da romanzo, un presidente del consiglio che dice me ne vado dal mio paese, ancora non si è visto, chissà che non si debba vedere in futuro,
no.
Però aspetti, no, quello che volevo dire è questo. Berlusconi ogni tanto diceva bisognerebbe fare la perizia psichiatrica, ma come si fa a fare il mestiere di magistrato? Ogni tanto la dice, la spara grossa, no? Contro gli eccessi della magistratura che secondo lui lo ha vessato. Ma lei come le è venuto in mente di ascoltare quello che ci diciamo al telefono?
No, direttore...
Perché la passione personale? Si vede che lei ha passione per il suo lavoro.
No. Se le raccontassi la storia della mia vita...
No, troppo lungo.
No, troppo lungo. Diciamo che io entro in polizia quasi per un caso. Io dovevo fare il servizio militare e quindi faccio la domanda in polizia. Vinco il concorso di vicecommissario quando avevo già maturato i due anni necessari allo svolgimento del servizio militare e stavo per dimettermi. Mi viene detto: ma scusi dottore, lei ha già 10 anni, perché io ho iniziato a lavorare a 18 anni, perché vengo da una famiglia molto semplice, quindi ho iniziato a lavorare sin dal diploma. E mi dicevano: continui, perché lei può andare in pensione fra 5-6 anni, perché all'epoca c'erano le pensioni,
certo,
baby.
Quindi vabbè, lei dice è casuale, insomma, il mio arrivo,
sì,
nel mondo dorato delle intercettazioni.
A volte, no, nel mondo delle intercettazioni assolutamente, perché io non ho mai fatto una sola intercettazione, perché
certo,
sia chiaro.
Certo.
Perché, no, per carità, farle sarebbe anche legittimo se io facessi un'attività operativa, se fossi impiegato.
Però
in
è di
parte.
Più, dicono, Genchi ha un archivio con 500.000 di dati incrociati.
Direttore, questa è una cattiveria che come possa cattiveria? Essere anche no, ma non esiste nessun archivio. Io ho svolto diverse attività di indagini per molte procure a partire da...
Beh, io però l'ho vista in televisione, lei giustificava il fatto. Io sì, anche per autotutela mi tengo i dati che ho raccolto.
No, non è un problema di autotutela. Chi svolge una consulenza tecnica, una perizia, ha un obbligo che permane per tutta la vita, che è l'obbligo della testimonianza nel processo penale. Ma il processo penale continua in appello.
Certo, un obbligo giuridico, lei dice.
E in tanti altri casi siamo stati chiamati a testimoniare nei processi
però,
di revisione.
Però diciamo così, se io avessi la cattiva abitudine di chiamare tutti i giorni un amante e di tradire mia moglie, potrebbe succedere che questo insieme di tabulati telefonici sono nel suo archivio, o no?
No, perché nemmeno questo è vero, perché la relazione finale che compendia gli atti del processo, gli atti dell'indagine sui quali io vado a deporre, va a perdere tutti i contenuti non necessari. Se la relazione sua con l'amante ipotetica fosse necessaria e utile a dimostrare una circostanza processuale, resterebbe nella relazione e andrebbe nel processo.
Anche se io però non fossi indagato.
Certo, se fosse necessario approvare una circostanza anche in relazione alla condotta di altri.
Ecco, dovremmo avere al telefono da Milano Pierluigi Battista, vice direttore del Corriere, che su questa cosa ha dato battaglia. Buongiorno, dottor Battista.
Buongiorno.
Dunque, le persone non indagate, che per esigenze indirettamente legate alla costruzione dell'indagine processuale, finiscono, Genchi che è qui con noi non lo vuole chiamare un archivio, ma comunque finiscono in una serie di file che stanno in un appartamento di 100 metri quadrati a Palermo, una banca dati di cui Genchi è il banchiere supremo. E cioè, lei dice che questo è uno scandalo, è un attentato alla privacy, è una... parlatene. Lei è qui la pietra dello scandalo.
L'ha appena detto il dottor Genchi, cioè non importa che ci siano persone non indagate che hanno nelle loro relazioni personali e private, se dovesse servire per un'inchiesta sapere che io telefono 53 volte al giorno al mio più caro amico Giuliano Ferrara, faccio per dire, e voglio tenere questa circostanza non pubblica, cosa che nel mio assoluto diritto alla riservatezza, questo diritto verrebbe tranquillamente violato attraverso la pubblicazione di questo dato. È così semplice. Dato che i telefoni controllati, le utenze telefoniche controllate sono, diciamo, alcune centinaia forse, no? Che cos'è? Un'inchiesta mica può coinvolgere milioni di persone. Però dato che da quell'utenza partono e vengono telefonate di persone che non c'entrano assolutamente nulla, eppure queste persone vengono inserite, appunto, messe, incorporate, immagazzinate. Genchi dice che non è un archivio, chiamiamolo una banca dati, che si tiene per sempre, che incrocia le inchieste di diverse procure, e io devo sapere che se casualmente avessi telefonato a una delle migliaia di persone che sono coinvolte in questa cosa, io devo sapere che c'è il signor Genchi che ha nel suo archivio il mio numero di telefono, una traccia, sia pur labile, della mia esistenza. A me questa cosa non piace. Non riconosco.
Ecco, il problema naturalmente è anche che uso si fa di queste banche dati. Per esempio, lei Genchi, questa glielo dico diciamo con familiarità, siamo intorno a uno stesso tavolo, in uno stesso studio, non c'è nessun motivo di stare qui ad accusarsi, diciamo. Però lei a un certo punto, interpellato su una frase che aveva detto il deputato del Partito Democratico Marco Minniti, no? Lui aveva detto è preoccupante la vicenda che riguarda Gioacchino Genchi, e lei aveva replicato così, l'ho letto sulla stampa e lo riporto tra virgolette: preoccupante per loro? Probabilmente sì, perché questa volta io non ho avuto la ventura di imbattermi in Berlusconi. A chi mi riferisco non lo posso dire, ma basta vedere chi si sta agitando per capire da che parte viene il pericolo, la paura. Ecco, e questo non è un modo così un po' di esercitare un potere condizionante. Cioè, lei dice, io ho questa banca dati, ne so una più del diavolo, e se mi provocate, se mi... io diciamo, posso insinuare, posso inferire, posso... non è una cosa molto vicina al ricatto, dottor Genchi.
Ma guardi, lei potrà considerarlo anche un ricatto, altri l'hanno considerato un ricatto, assolutamente. Io faccio il mio lavoro con assoluta onestà, rispondo del lavoro che faccio, sono vincolato al segreto come lo sono i medici, come lo sono gli avvocati, come lo sono i confessori. se io violo il segreto di tutto ciò che è attinente alle, alle notizie di cui vengo a conoscenza, sì, commetto un reato gravissimo e ne rispondo.
Ma se lei insinua di avere un segreto,
no,
che riguarda gli altri...
No, io ho esercitato un diritto di difesa che è legittimo, perché sa, nella vita ognuno può fare la sua scelta, c'è chi decide di diventare San Paolo o San Giovanni Decollato, bim vis repellere licet, cioè di fronte a un attacco frontale di quel tipo, in un'indagine che ha riguardato anche persone calabresi che si appartenevano a una certa forza politica e costituiscono l'aspetto principale dell'approfondimento con riguardo alla Calabria,
mi sono difeso con le unghie e con i denti,
che certo, poi i proconsoli di queste persone si facciano portatori di un attacco a chi sta solo svolgendo legittimamente il proprio
dovere. E allora io li minaccio,
diciamo. No, io non minaccio nessuno, io mi limito a dire che quella dichiarazione politica non è l'esercizio di una valutazione obiettiva come questa della sua, per esempio, assolutamente scevra da ogni interesse condizionale.
Beh, non è detto, io pure potrei avere un pupario, lei li chiama così i pupari,
però difficilmente, almeno io se ci sono le dico sì, non le ho trovati e violo un segreto d'ufficio, ma non ho trovato suoi rapporti con la Calabria, con soggetti
piacere
coinvolti nell'indagine Wainotti, quindi qualunque cosa lei dovesse
l'amante dire è molto ipotetica, questo glielo posso garantire, su tutto il resto non posso garantire nemmeno per me stesso. Lei va alla
direttore,
manifestazione con Travaglio domani?
No, io in vita mia non sono mai andato a nessuna manifestazione, gliel'ho detto, io mi sono dimesso da consigliere comunale nel 1983.
No, perché Travaglio è un po' il paladino, no? delle cause, delle procure.
Ma Travaglio è un giornalista che fa bene il suo lavoro, che è stato tacciato in varie occasioni di essere comunista, la cosa mi fa ridere perché io conosco Marco
Travaglio.
No, Travaglio
è molto di destra, sì.
Dico, ma quando poi si è scoperto dopo questo? Io sono amico di Marco Travaglio, lo stimo, ho apprezzato molte cose che ha fatto, molte cose che ha detto, non ho condiviso molte altre cose che ha scritto, secondo me ha anche commesso degli errori, perché sa, sentendo varie fonti, a volte un giornalista può anche scrivere cose sbagliate.
Certo. Però, venerdì lei va al Copasir, no? Va
sì,
da Rutelli.
Al Copasir ci vado.
Dove a porte chiuse i parlamentari cercheranno di capire cos'è sto scandalo Genchi su cui il governo minaccia un decreto per bloccare le intercettazioni, 500.000 file. E che gli dirà? Non ce lo può anticipare.
Non facciamo confusione, direttore, perché capisco che non è la sede per affrontare problemi tecnici che hanno anche risvolti giuridici. Il Copasir si occupa e si può occupare di un'attività di vigilanza sui servizi segreti,
certo.
Non un'attività di vigilanza sulla magistratura e su chi collabora con i magistrati.
Questo perché nella sua banca dati,
perché sia chiaro,
nella sua banca dati c'è anche roba che riguarda i servizi segreti.
C'erano degli indagati e ci sono degli indagati nell'indagine Why Not, ci sono degli indagati e dei soggetti che riguardano le attenzioni della Procura di Salerno su quella che è l'operato dei magistrati di Catanzaro, c'erano delle acquisizioni mirate su appartenenti ai servizi di sicurezza e su congiunti di appartenenza ai servizi di sicurezza per fatti che non hanno nulla a che vedere con l'attività di sicurezza dello Stato, ma che possono magari riguardare.
Certo. Sentiamo un po' di ascoltatori, 800 24 00 24, la parola a Gianna da Udine.
Buongiorno.
Gianna, sì, buongiorno. Mi pare che lei è a favore delle intercettazioni.
Sì, io sono a favore per un semplice fatto. Sono di questa opinione. Se le intercettazioni servono ad eliminare, tra virgolette, la feccia che c'è in Italia,
sì,
a me va benissimo. Se mi intercettano, io non ho niente da nascondere, non capisco perché non debba essere intercettata.
Male non fare, paura non avere. C'è un grande e famoso proverbio che viene in suo soccorso. Sentiamo Claudio da Prato.
Veda, carissimo Ferrara, lei si è presentato come l'elefante. Gli elefanti hanno la memoria d'elefante. Allora, correva l'anno 1936, quando l'eccellenza cavaliere Benito Mussolini fece intercettare tramite l'ovra l'amica del cuore Claretta Petacci. Da questa intercettazione...
Chiedo conferma a Genchi. A Genchi,
sì,
vero,
no,
vero.
Non so se c'è.
Non lei so non era in azione Genchi allora, no?
No, e non avrei mai intercettato
la Petacci, certo.
Concludiamo. Seguì scena grangnolesca, lei una baldracca, Ceffoni, lei una manutengola, ci intervenne la madre. Allora, la domanda di fondo...
Sempre rammentandoli da vivi, eh?
No,
Come si dice?
Prego, correva l'anno 1936, oggi corre l'anno 2009. Se ancora i potenti riescono a farsi intercettare, significa o che sono molto presuntuosi, talmente coscienti di se stessi da ritenersi intoccabili, o che sono molto stupidi. Ora io non vedo
quella è la psicologia, Claudio, quella è la psicologia di chi parla al telefono, che magari uno lo sa pure che è intercettato. E nel telefono dice: brigadiere, l'ha sentita questa, no, tante personalità pubbliche, eccetera. Però il telefono non c'è niente da fare, ti strappa la tua verità più intima, più profonda. Questa è una lezione anche delle vite degli altri. Quando tu parli, quando tu eserciti questa specie di privatezza nell'aria, pensi di essere sempre impunito. Sentiamo Lino da Torino.
Buongiorno, la ringrazio. Buongiorno. Dell'opportunità che
prego,
lascia anche
Lino.
A me di poter barrire.
Prego.
sono ovviamente, perché anch'io sono di costituzione robusta. Voglio fare i complimenti al signor Genchi, che non conosco ma ho apprezzato ieri sera il suo intervento televisivo. Sono del tutto a favore delle intercettazioni telefoniche con questo presupposto. Ciò che a cui servono le intercettazioni telefoniche è la possibilità di scoprire o di arrivare a conoscenza di ipotesi di reato o di reati commessi. Ciò che non va in tutto questo è il fatto che poi arrivino con questa metodologia poter essere propalate delle notizie che nulla hanno, non sono attinenti alla possibilità di un reato eseguito.
Cioè, dovrebbero essere segretate le intercettazioni, non si dovrebbe venire
dovrebbe
fuori.
Esserci una regolamentazione su base legale di quali sono le notizie che possono essere ammesse alla conoscenza dell'opinione pubblica, quali
e quali no. Bene,
assolutamente...
chiarissimo, la ringrazio molto di nuovo. Vedo dai registri delle telefonate 800 24 00 24, che sono tante, che il popolo sta con Genchi, cioè il riflesso, il popolo degli ascoltatori, il popolo dei nostri amici, il nostro club, diciamo così, il popolo forse dire troppo, il riflesso generale è di dire: ma insomma, noi dobbiamo prendere i delinquenti, per prenderli ci sono tanti modi, la spiata del pentito, l'intercettazione. Sì, poi ci sono i vecchi modi di indagine, il confidente, l'infiltrazione, la prova documentale, il DNA, eccetera. Ma insomma, le prove importanti della storia criminale italiana negli ultimi tempi sono i pentiti e le intercettazioni. Vogliamo forse rinunciare alle intercettazioni? La gente, giustamente o non giustamente, si scandalizza. Però resta la domanda, magari minoritaria, di un Pierluigi Battista che è in collegamento con noi. Quante informazioni ha scritto ieri? Tracce, frammenti di altre centinaia di migliaia di persone non indagate sono custoditi, immagazzinati, scrupolosamente inventariati dentro quell'archivio, l'archivio del qui presente Gioacchino Genti, di un'imponenza ancora non chiaramente quantificata. Ed è previsto, si chiede Battista, che quell'imponente materiale, una volta depurato dei 1402 tabulati utilizzati, sia al più presto distrutto e polverizzato e cessi di incombere, lugubre monumento alla devastazione di ogni elementare principio di privacy, nuvola ricattatoria su un numero imprecisato di persone non indagate. Lei questa preoccupazione, Genchi, di Battista, che è qui al telefono, quindi ne potete discutere anche tra di voi, la ritiene sensata, giusta, legittima da un punto di vista di uno Stato di diritto o no?
Io rispetto le opinioni del direttore Battista, il problema va affrontato da un punto di vista tecnico e pratico. I dati, come le intercettazioni, servono per accertare fatti gravissimi. Ultimato il processo di trattamento, nessuno ha interesse a trattenere o a detenere. Questi dati vengono depositati e vengono peraltro ostesi, quindi consegnati anche alle difese, quindi gli stessi dati ce li hanno i difensori, con la differenza che io svolgo 2, 3, 4 consulenze, perizie nell'arco di un anno, un difensore svolge 300-400 processi anche con l'ammissione al gratuito patrocinio, avendo le stesse copie, anzi più, perché io mi limito...
Ma qual è la sostanza della sua risposta?
No, la sostanza domanda. Della mia risposta è che è un problema che non esiste, è un problema, è una questione di lana caprina che è inventata ad arte nel momento in cui occorreva delegittimare il consulente dei De Magistris dopo il trasferimento dei magistrati di Salerno, e quindi creare un problema anche magari nel terreno, nell'arena dello scontro politico sulle intercettazioni.
Quindi lei dice ci sono i pupari, adesso lei non dice che i pupari muovono naturalmente la domanda di Battista,
no,
e nemmeno le mie curiosità. Lei dice però ci muoviamo nell'ambito di un problema sostanzialmente inventato, perché nessuno poi viola la privacy degli italiani. inventato da gente che vuole colpire questo magistrato, Luigi De Magistris, che attraverso l'inchiesta Wainotto e Posidone è entrato dentro le magagne, insomma, di un pezzo della classe dirigente.
E questo è il problema.
E poi vogliono colpire la storia di Apicella, del procuratore generale di Salerno, eccetera, no? Vogliono colpire una procura che ha indagato sui magistrati di Catanzaro che a loro volta hanno bloccato De Magistris. Insomma, è una grande faida interna al corpo della magistratura, con i buoni e i cattivi. E lei pensa che i buoni sono De Magistris?
No, io non penso, guardi, mi creda, non penso che i buoni siano De Magistris. De Magistris è un uomo che, come tutti gli uomini, può avere fatto cose giuste e può anche avere sbagliato, e lo ammette pure lui. Io le posso dire che De Magistris è una persona onesta, è una persona per bene, e le posso aggiungere, per averli conosciuti, che sono onesti e persone per bene, anche i magistrati di Salerno, che senza conoscere nessuno dei soggetti di Catanzaro stavano facendo il loro dovere.
E poi li hanno conosciuti bene, perché li hanno fatti denudare.
Sì, quindi...
denudare può essere un mezzo investigativo.
Ma nemmeno questo, mi consente. Come guardi, no, perché...
Ma perché... sì, il Travaglio l'ha detto, dice, cercavano una pennetta di un computer, un oggetto piccolo, l'hanno dovuto denudare.
Guardi, la perquisizione, così come il palinsesto di una trasmissione televisiva, così come un'operazione chirurgica, così come la pasta alla carbonara, sì, hanno delle regole.
Certo, certo.
Se si entra in una stanza, si perquisisce da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso. Cioè, se lei incontra segue una perquisizione, ci sono persone, ufficiali di polizia giudiziaria che sono stati sanzionati e condannati per non avere perquisito nel modo in cui i magistrati di Salerno hanno perquisito correttamente.
Battista, secondo me siamo finiti in una trappola, perché io e lei saremmo due stupidi giornalisti garantisti, ma non si rileva qui l'anomalia. Lei,
no,
Genchi,
ma guardi che io sono più garantista di loro,
sì,
questo
certo,
è il problema.
Ma questo
cioè,
che,
e se vogliamo
lei è più
parlare
garantito
anche...
di noi, perché ha un bel archivio di dati su tutti, più che garantista.
Bah, se lei
senta,
ci
Genchi,
parlare.
Il problema è questo. Secondo me è anomalo che lei dia giudizi sulle procure che le danno la delega a intercettare, sia, come dire, diventato un soggetto. Lo capisco che lei lo fa per difendersi, perché si ritiene sotto attacco, questo, diciamo, è legittimo.
In 25 anni non si è mai vista la mia faccia, non si è mai sentita la mia voce.
E invece lei è esploso in pubblico. Battista, perché secondo lei?
Posso fare una domanda, certo, prima di tutto una domanda, certo, giornalistica,
certo, certo.
Ma volevo sapere se nel rigore della sua attività di fedele servitore dello Stato, questo è una cosa, un dettaglio tecnico che non ho ancora capito, dentro quei record, come si dice, quei dati, c'è anche tutto il traffico di SMS che arrivano dalle persone anche non indagate, oppure no? Gli SMS sono fuori della sua disponibilità, oppure anche quello resta nel suo archivio, chiamiamolo così.
Direttore, la sua domanda, oltre che intelligente, mi dà l'opportunità
volevo sapere fino a che punto lei può sapere tutto di tutti.
La ringrazio per la grande opportunità che mi consente di far emergere ancora un aspetto del rigore morale e del garantismo del mio lavoro. Intanto il tabulato telefonico riscontra solo il fatto che un telefono ha chiamato un altro, un telefono ha mandato un messaggio o lo ha ricevuto da un altro.
Quindi anche gli SMS.
Il sì, contenuto.
Tesoro, lei è. Bravo. Questa la registra.
Benissimo. No, assolutamente. Ciao tesoro, no, direttore.
No, però sa che io ho mandato un SMS.
Sì, ma ciao tesoro, signora. No, la prego, stiamo parlando.
Ma lei sa che io ho mandato un SMS a una signora.
Io so, nel tabulato che l'autorità giudiziaria acquisisce risulta che lei ha mandato un SMS. Le aggiungo, a proposito degli SMS, del problema degli SMS cosiddetti latenti, con un'autorità giudiziaria che mi sia consentito di non dire qual è,
cos'è un SMS latente,
e lo sto spiegando. Io ho sollevato il problema che, a differenza delle conversazioni telefoniche, che sono un flusso, sono un file sostanzialmente, che iniziano e finiscono e che quindi non vengono storicizzate, cioè non vengono registrate dalle aziende telefoniche, ma vengono solo registrate eventualmente dalla polizia o dai carabinieri, io ho sollevato il problema che esiste una concreta possibilità che i messaggi di testo rimangano, forse per un periodo eccessivo, forse anche per sempre, nelle banche dati delle aziende telefoniche. Perché? Perché se si invia un SMS e ad esempio il cellulare che lo deve ricevere è spento e viene acceso dopo 6-7 ore o anche il giorno dopo, l'SMS viene ricevuto.
Sì.
Punto di domanda. siccome l'SMS viene ricevuto, per essere ricevuto è stato conservato da qualche parte, perché dal telefonino che lo ha mandato è uscito. E io mi sono posto il problema, proprio a tutela della privacy dei cittadini e proprio a tutela di eventuali utilizzi.
Ma scusi, adesso lei vuole strafare, vuole dirmi che lei adesso deve diventare il consulente dell'autorità per la privacy?
No, io con un'autorità giudiziaria che ha vagliato la possibilità che questi SMS possano essere stati illegitimamente conservati o storicizzati, ho valutato tecnicamente questa possibilità. Quindi
mi scusi, ma io non sto a fare scusi, non è questione di illecitamente, ammettiamo pure che lei faccia tutto, anzi sicuramente lei avrà fatto tutto lecitamente. La cosa è, lei prima ha parlato di una pasta alla carbonara, no? Cioè c'è un lavoro, lei va, qualcuno va in un ristorante, chiede una pasta alla carbonara, in questo caso diciamo l'analogia è un magistrato che chiede a una ditta privata di esercitare questo tipo di controlli, la pasta alla carbonara viene mangiata dal cliente e sparisce, mentre invece lei che cosa fa? Lavora per la procura, per le procure, quindi è un modo assolutamente lecito, dopodiché ti tiene tutto per sempre. Ma com'è possibile una cosa,
direttore,
del
non è
cioè,
così
il prodotto del suo lavoro resta a lei, ma lei perché deve avere la disponibilità di questi dati? Questa è una cosa che io trovo assolutamente,
vuole cancellare il suo archivio, la sua banca dati?
No, ma certo che la voglio cassare, ma perché? Ma ci sarà un decreto per cassare gli archivi? Questa è l'unica cosa, ma è una cosa assolutamente pazzesca. Io capisco che l'opinione pubblica, come lei ha detto, è favorevole. Intanto bisognerebbe capire perché non si parla di intercettazioni, va bene, ho capito, ma perché un paese come l'Italia, che 6 volte meno la popolazione degli Stati Uniti, ha 10 volte più intercettazioni degli Stati Uniti, perché ne ha 4 volte più della Gran Bretagna, 5 volte più della Francia? Ma è possibile che noi siamo i più furbi di tutti, i più intelligenti, che abbiamo scoperto dei metodi investigativi di questo tipo? E poi ripeto, questa cosa ha ammesso pure che vada a colpire la criminalità, coinvolge centinaia di migliaia di persone che non c'entrano nulla. Quindi l'ascoltatrice o l'ascoltatore che dice sì, bisogna colpire la fece,
sono parecchi,
deve sapere che può essere,
devono rimanere, sono servite ad incastrare le l'antimafia.
Le telefonate sono nella disponibilità di archivi, di banche dati, sicuramente condotte
risposta
con rigore professionale.
Risposta a Genchi, Battista.
Direttore, lei sta elencando e sta dando delle disinformazioni con dei dati talmente sbagliati, l'uno appresso all'altro. Allora, cominciamo dalla statistica delle intercettazioni e stiamo attenti che non finisca con la statistica dei polli. I paesi che lei ha citato, l'Inghilterra e l'America, eseguono molto più intercettazioni dell'Italia. L'unico problema è che in Italia le intercettazioni sono regolate e autorizzate solo dall'autorità giudiziaria e quindi possono essere contate nel numero, e poi se vogliamo andiamo pure sui numeri e verifichiamo se ci sono pure eccessi. In quegli stati che lei ha citato le intercettazioni vengono attivate direttamente dalla polizia giudiziaria e se ne fanno quante se ne vogliono e non risulta il numero, perché sono così tante per vari reati.
Però non escono sui giornali, non sputtanano nessuno. Ma questo, cioè, l'intercettazione sì, però, è come un pedinamento, è un atto esecutivo della polizia che può diventare prova solo se conduce poi alla prova. Tu devi
per
poi...
Guarda, posso,
prego.
Figaro.
Mentre
Figaro,
da noi l'intercettazione
Figaro,
è il processo.
Figaro, una alla volta,
scusi,
per carità.
Anzi, Genchi, lei
una
addirittura
volta
ha detto diciamo, il mio lavoro, le mie perizie sui telefoni sono pezzi di sentenze, l'ha detto lei questo?
No, sono stati riportati integralmente nelle sentenze.
Quindi praticamente qui le intercettazioni sono già il giudizio, è una cosa diversa. Prego Battista, però poi
no,
Genchi deve
finire. Ma sa come funziona? Lei, insomma, visto dal punto di vista dei giornali, funziona così. Che c'è un lavoro di indagine che usa le intercettazioni, che coinvolgono, diciamo, non soltanto telefonate in cui c'è il reato, per così dire, ma sono centinaia e centinaia di telefonate che riguardano chiacchierate, conversazioni, sì, frequentazioni. Vengono, come si dice, depositate. Questa parola chiave
è appena depositata,
cioè,
nell'iter processuale.
Anziché fare una di 3-4 pagine in cui si dice rinviamo a giudizio questo signore per questa ragione, vengono incorporate centinaia e migliaia di pagine di intercettazioni di persone che non c'entrano niente e che poi verranno, appunto, usciranno dalle inchieste scagionate. Quante le abbiamo viste? Attrici, attori, calciatori, portaborse, così, re.
cose, tutto questo verrà totalmente estromesso dal processo. E nel frattempo, essendo atti depositati, quindi pubblici, nella disponibilità appunto della difesa e così via, vanno a finire sui giornali, perché vanno a finire sui giornali, e dopodiché l'inchiesta procederà per suo conto, anzi non entreranno nemmeno più, cioè quelle persone che vengono sputtanate, come lei ha detto, sui giornali, non avranno mai più un rapporto con quel processo, perché ne erano già fuori.
Bene.
Ma per dimostrare quelle cose vengono messe dentro, ma questo è tutto lecito, lo sa che è tutto lecito, questo è legale in questo momento, non è che c'è una violazione di un segreto.
Certo, lo scandalo sarebbe quello, che attraverso mezzi leciti si persegue, diciamo, un tracciato che si rivela ingiusto. E continuiamo a parlare degli origliamenti, delle intercettazioni, dei tabulati, delle banche dati, delle vite degli altri, con Pierluigi Battista da Milano e soprattutto Gioacchino Genchi qui in studio a Roma. Giovanna da Milano.
Buongiorno. Ecco, io volevo ricordare un po' a tutti che siamo in uno Stato di diritto, abbiamo conquistato libertà e democrazia. In questo Stato il fine non giustifica mai il mezzo. Anche un dittatore, secondo me, quando è al potere giustifica il regime dicendo per il bene del Paese. In quanto all'informazione, dovrebbero, a parte c'è la deontologia, non dovrebbero mettere, pubblicare cose private e personali, mi fanno molto pena queste cose. Il diritto di cronaca è sacrosanto, ma non prima di un processo, durante il processo. Proprio questa
molto
informazione
chiaro.
Mediatica, veramente, io...
Per un'opinione molto chiara e direi in controtendenza rispetto a quelle della maggioranza. Mariangela da Trieste.
Buongiorno, dottor Ferrara.
Buongiorno.
Intanto volevo complimentarmi perché ci dà proprio lezione giornaliera di lingua italiana.
Grazie,
perfetta,
grazie,
e meravigliosa.
Grazie,
volevo
grazie,
chiedere una cosa, io probabilmente sono fuori tema, perché la mia invece è una domanda a livello di la legge sulla privacy.
Sì.
Cioè, se tu hai un figlio che non sta bene, in cura da un medico, un figlio maggiorenne, e sai che tra l'altro è a rischio.
Sì.
Perché non ti puoi mettere in contatto col medico per sapere come fare ad aiutare questo figlio?
Sì. Perché ho capito. Cioè, lei dice spesso le regole della privacy rendono.
Sto vivendo ormai quasi mensilmente una ragazza che soffre di problemi di depressione grave, che ha tentato in più di un'occasione di
e la privacy funziona come uno scudo, diciamo, insensibile, impenetrabile alle sue preoccupazioni.
Sì.
Lo capisco, signora, e bisognerà risolverlo questo problema. Lo chiederemo anche all'autority della privacy, se lei poi ci richiama, noi cercheremo di darle una risposta. Se cioè esistano deroghe ed eccezioni a questa regola quando si tratta di casi umani e di necessità sensibili invece di acquisire informazioni. Bene, grazie. Genchi, il governo pare, dico pare perché ancora non c'è un, pare voglia fare alcune cose, per esempio limitare la durata delle intercettazioni, per esempio mettere un tetto di spesa alle intercettazioni. Per esempio stabilire il carcere per la fuga di notizia, se le intercettazioni finiscono nella disponibilità dei giornali, della stampa, un anno di galera per il magistrato che lo ha consentito. Più tanti altri provvedimenti di vario ordine e grado, c'è la questione della lista dei reati, insomma la maggioranza è divisa anche l'opposizione, c'è un gran pasticcio. Secondo lei che sta succedendo?
Allora,
che faranno? Faranno un decreto?
Intanto non interessano assolutamente valutazioni di ordine politico.
No, tecnico.
Sul
tecnico.
Catalogo delle intercettazioni.
Un tetto alle spese le consentirebbe di continuare il suo lavoro come lo ha fatto in questi anni?
Ma guardi, io non lavoro con le intercettazioni, anzi forse meno intercettazioni ci sono, più lavoro io, quindi non è un problema. Il problema invece è serio, il problema delle intercettazioni, e l'attenzione secondo me è necessaria, però quello che noto almeno...
Se venisse limitata la durata delle intercettazioni.
No, guardi Ferrara, il problema è un altro, e purtroppo non lo sento dire a nessuno qual è il vero problema. E oggi le intercettazioni sono regolate da una legislazione vecchia che non è al passo con le tecniche con cui le comunicazioni avvengono. È come utilizzare il codice della strada che dei tempi quando c'erano le carrozze e i cavalli per regolare il traffico nelle arterie autostradali, o far camminare il TGV con una locomotiva a vapore. Lei se lo immagina, un bel treno lungo in Francia, il TGV, e davanti ci mette una locomotiva.
Quindi la legislazione invecchiata rispetto
perché,
alle possibilità
perché
tecniche.
Non copre la possibilità numerosissima con la quale oggi noi riusciamo a comunicare da un hotspot, da un wifi, con Skype, con un'email, con un secondo cellulare, con un terzo cellulare, a videochiamare, a mandare un messaggio vocale, a depositarlo su una chat, eccetera. Tutto è collegato al concetto del numero. Quindi la polizia giudiziaria individua un numero telefonico, fa una richiesta al pubblico ministero, il pubblico ministero la trasmette al giudice.
E invece, secondo lei, non è il numero ma l'individuo che va a seguito.
Esatto, cioè occorre un processo di verifica dei presupposti delle intercettazioni. Il Parlamento ha tutto il diritto di limitare e considerare quei reati che ritiene preminenti, perché questa è una valutazione politica nella quale non è consentito a nessuno che non sia un politico di intervenire. E il Parlamento si assume la responsabilità di quello che fa, poi saranno i cittadini a decidere e valutare se quel Parlamento, quella maggioranza ha fatto le scelte corrette, anche perché poi le verifiche sul piano criminale ci sono. Se per esempio si abolissero le intercettazioni per le rapine o per il traffico di droga, prolifererebbe il traffico di droga, le rapine.
Questo però per la verità non l'ha proposto.
Sto portando
nessuno.
Un esempio assurdo proprio perché non l'ha proposto nessuno, per evitare di entrare nel merito di quei reati che costituiscono oggetto della contesa del famoso catalogo. Catalogo, mi permetto di dire, conoscendo peraltro uomini e cose e anche malefatte, che è una grande presa in giro.
Lo vede che lei è un procivettuolo, dice conosco uomini, cose anche male fatte. Lei c'ha l'aria di uno...
Ma lei perché mi ha invitato, direttore?
Appunto, lei c'ha l'aria di uno che la sa... Sì, io l'ho invitata perché naturalmente devo acquisire informazioni sulla vita del mio paese, se no non farei la radio, non farei l'informazione. Però, devo dire, lei è una persona intelligente, non può non capire che è in una posizione anomala.
Ma vuole che resetti il cervello pure, non
sì,
lo so.
Secondo me dovrebbe risettare non il cervello, ma... come dire, il giudizio tecnico, per usare una parola che piace a lei, sul suo ruolo.
Ma no, non parlo del mio ruolo, io le dico, io sono un osservatore anche leggendo i giornali, perché in questa vicenda di cui le stavo accennando, per esempio, io non ho nessuna funzione. Di una procura della Repubblica che ha intercettato ufficiali di polizia giudiziaria e giornalisti ipotizzando un'associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione, avrei voluto vedere lei, se avessero intercettato lei in quanto giornalista, che era l'unico modo per poterla intercettare.
Io sono della regola dell'ascoltatrice di prima, paura male non fare, paura non avere.
E vabbè, comunque sia, diciamo, riesco a non ipotizzare nessun tipo di reato che si possa attagliare alla sua figura e alla sua persona, tranne un'ipotesi residuale
di associazione per delinquere
finalizzata alla diffamazione, perché mi pare che l'unico reato considerato il suo mestiere. Lei non traffica,
sì. ho avuto anche una condanna in giudicato, figuriamoci, certo.
Vabbè, ma queste diciamo, per voi giornalisti è un rischio del mestiere, ecco.
Senta, all'audizione da Rutelli andrà e porterà delle sue proposte?
No, il problema delle proposte, posto che avrei avuto il piacere di continuare un attimo a approfondire l'argomento, per evidente il tempo non c'è. No, io andrò perché
e
sono...
E poi forse qualcuno ci ascolta.
Andrò, intanto ringrazio il presidente Rutelli che ha dato una grande opportunità di fare chiarezza in questa vicenda, che forse l'ho anche coinvolto, perché probabilmente qualcuno ha
che
voluto...
Cosa vuole dire?
No, io la serie ho la sensazione, poi magari questo Rutelli lo potrà sapere meglio, io ho la sensazione che si sia fatto un pressing su vari politici che sono assolutamente estranei alle vicende oggetto di indagine, e si siano mossi questi politici in varie direzioni, non ultima contro di me, che stavo facendo un lavoro, mi creda, direttore, mi creda, a tutela della dignità della politica.
Quindi pressing dei pupari sui politici che si muovono contro Genchi, che fa un lavoro a tutela della dignità della politica. Va bene, questa è la sua morale, lo capisco, e ovviamente autorizzato a chiudere la trasmissione, dove abbiamo fatto qualche domanda comoda e anche qualcuna scomoda sulla sua morale. Grazie Battista.
Grazie a voi.
Grazie molto e grazie.
Saluti,
dottor
Battista.
Genchi.
Grazie,
auguri,
direttore.
Buon lavoro. Salute. In redazione Franca Fossati, che ringrazio, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Matè, la parola va in onda Gianluca Nicoletti. Noi ci sentiamo domani, grazie.